Sono le 16.01 ed è il momento del Voi che sapete. Oggi a Voi che sapete parleremo di giovani direttori d'orchestra, partendo dalla nomina di Lorenzo Viotti all'Opernhaus di Zurigo. Esaminiamo l'evoluzione della figura del direttore d'orchestra pensando al panorama musicale contemporaneo. E a riflettere con me, qui con noi in studio abbiamo Barbara Tartari.
Buongiorno Lalita, buongiorno naturalmente anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Hai ragione, questo è un argomento molto interessante perché non sempre diciamo è molto chiaro a chi fruisce di concerti, insomma, quali siano i reali ruoli che così contribuiscono alla produzione della musica. Quindi questa nuova generazione, diciamo, di direttori, forse lo scopriremo con i nostri ospiti, direi. Si distingue anche per un approccio meno autoritario, per una forte attenzione alla costruzione del suono d'orchestra nel tempo e per una visione del repertorio che affianca i grandi classici e la musica contemporanea con un approccio più inclusivo. Forse sì, è una caratteristica dei giovani, ma sicuramente ne parleremo con i nostri ospiti.
E oggi accogliamo Enrico Calesso, direttore musicale stabile del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, le ascoltatrici e gli ascoltatori.
E con noi anche un'altra graditissima ospite che ben conosciamo, giornalista, critica musicale, Luisa Sclocchis. Ben ritrovata, Luisa, buongiorno.
Buongiorno a tutti. Bentrovati.
Bentrovata a te. Dunque, accanto al ruolo artistico, diciamo, di alcuni direttori, emerge una consapevolezza sempre maggiore del ruolo pubblico del direttore, che include anche una sorta di attenzione alla comunicazione, una responsabilità forse culturale, un po' a tutto tondo, Lalita.
Sì, sicuramente. Dunque, abbiamo detto che parlare di una nuova generazione di direttori d'orchestra, noi appunto partiamo da questa nomina di Viotti, che è diventato direttore musicale generale dell'Opernhaus a partire da agosto, cioè partirà da agosto 2028, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. E il ruolo per ora è ricoperto da Gian Andrea Noseda dal 2021. E allora magari iniziamo proprio da questo punto. Due direttori di diverse generazioni che hanno più di 20 anni di differenza. Luisa, anche tu nei vari festival e teatri hai potuto osservare questa tendenza a scegliere direttori giovani per cariche molto prestigiose comunque.
Sì, allora, giustamente come suggerivi Lalita, partiamo da questa nomina. Lorenzo Viotti va per i 36, ho fatto ovviamente anche un'indagine sull'età, perché noi parliamo di generazioni, ma ovviamente pur avendo intervistato tanti direttori d'orchestra non ricordo esattamente quali, non riesco a collocarli esattamente nel preciso anno. E in effetti è proprio come dici tu, Gian Andrea Noseda ha 61 anni e prima ancora di lui nel medesimo ruolo abbiamo avuto Fabio Luisi. Devo dire che sì, in questo periodo ci sono tanti musicisti appartenenti a questa generazione, quindi prendiamo per esempio quella che va dai 30 ai 40 anni, che stanno in qualche modo, ma anche quella successiva, veniamo per esempio dal concerto di Capodanno a Vienna, anche lì si è parlato di un ricambio generazionale, in verità non è esattissimo, nel senso che noi abbiamo assistito alla presenza sul podio di Yannick Nesetzegen e lui ha per esempio una 50 d'anni e l'anno prossimo sarà Tugan Sokiev, ma oltre a Muti, Tillenman, Wessermost, Barenboim e Muti abbiamo visto anche nel 2020 Nelson, che oggi ha 48 anni, Dudamel nel 2017 che è dell'81, quindi era ancora più giovane. Insomma, non è esattamente, secondo me, corretto parlare di ricambio generazionale in questo momento. Diciamo che però effettivamente le istituzioni più rilevanti stanno dando spazio a direttori di generazioni più recenti, mettiamola così. Ovviamente abbiamo parlato di Viotti, ma anche Mekele se ne ha a lungo parlato perché va per assumere dei ruoli molto importanti. Sappiamo nel 2027 sarà direttore principale della Royal Concertgebouw Orchestra e nella stessa stagione inizierà come direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra. E lui, tra l'altro, ho visto questa cosa carina, che proprio domani compie 30 anni, quindi cambia decade.
Possiamo dirlo?
Esatto, sì, esatto. Quindi insomma, per adesso era ancora nei 20, sconvolgente, però come dire, passerà questa fase della vita molto più impegnativa che dei 30, lo scherzo ovviamente, però sono tanti, devo dire, che ormai vengono nominati. Anche un altro italiano, Michele Spotti, che ha 33 anni, è stato nominato, designato prossimo direttore ospite principale della Deutsche Oper a Berlino. Quindi sì, effettivamente si può in qualche modo parlare di un ricambio generazionale. Cioè, Chechnavorian ha 30 anni, diciamo che ci sono tanti ancora più giovani, addirittura Peltokoski, che è ovviamente altro direttore finlandese di cui tutti abbiamo sentito parlare, è ancora 25, quindi c'è anche qualcosa di più sconvolgente, devo dire.
Ma allora vorrei subito coinvolgere Enrico Calesso nella nostra discussione. Lei da direttore, Enrico, pensando alla sua esperienza, quanta gavetta serve effettivamente per imparare questo mestiere e per approdare appunto alla guida stabile di un'orchestra con la necessaria consapevolezza?
Beh, innanzitutto è una risposta molto difficile per due motivi. Il primo motivo: ogni biografia è diversa. Stiamo parlando di un mestiere che si affronta spesso da diversi tipi di passato, di trascorso. Ci sono strumentisti di altissimo livello che passano al podio, ci sono giovani direttori d'orchestra che fin dallo studio sono focalizzati a quel tipo di carriera e esordiscono molto presto, debuttano molto presto come direttori d'orchestra. Altri casi, per esempio come il mio, io ho diretto la prima recita da direttore d'orchestra a oltre 33 anni e quindi faccio proprio l'esempio contrario rispetto a chi è già sul podio a 20 anni. E, nonostante questo, dopo 4 anni sono stato nominato Generalmusik Director in Germania. Secondo me, al di là di questa valutazione, la seconda valutazione molto importante da fare, qui cito volentieri Vittorio Gui, così come anche il maestro Muti spesso lo ha citato, che poco prima di morire appunto si esprimeva con rammarico: perché morire adesso, quando proprio adesso stavo per capire cosa significa essere direttore d'orchestra? Quindi una risposta in termini assoluti è che direttore d'orchestra non si diventa mai, forse avremo bisogno di più vita a disposizione per capire la responsabilità enorme che abbiamo, la magia di cui siamo parte, la gratitudine infinita che dobbiamo provare nei confronti di tutti coloro che fanno musica insieme a noi direttori d'orchestra e viceversa. Mi permetto soltanto di dire una cosa che forse può essere uno spunto anche per la riflessione e le discussioni che facciamo ora. C'è sempre stata una nuova generazione di giovani direttori d'orchestra. Se pensiamo per esempio all'Italia, 1968, Riccardo Muti e Claudio Abbado, nominati entrambi, uno al Maggio Fiorentino, l'altro alla Scala di Milano, uno di 27 anni, l'altro di 35. Mi viene in mente il giovane Richard Strauss, che neanche 22enne a Meiningen, nel momento in cui Bulow rassegna le dimissioni, viene nominato direttore capo. Mi viene in mente Gustav Mahler, che dopo le stazioni a Ljubljana, Budapest, a 37 anni direttore dell'Opera di Vienna, no? Direttore imperiale, Kaunka Kapellmeister. Per cui direi veramente che il fenomeno c'è sempre stato. Forse, come dicevate giustamente voi, c'è da qualche decennio, dieci anni, forse anche una sensibilità maggiore da parte di tutti gli operatori della cultura, così come nelle altre dimensioni del vivere umano, la politica, la società civile, del ruolo delle giovani generazioni, dell'importanza che ha fornire ruoli chiave oppure fidarsi per ruoli chiave appunto di giovani per definire nuove linee, nuove prospettive. Questa è forse la cosa più affascinante, al di là di tutti gli aspetti di stretta natura professionale e artistica e di capacità di coinvolgere i giovani, coinvolgere le nuove generazioni. Forse c'è anche proprio questo aspetto, che un ricambio generazionale è forse fondamentale anche per continuare ad evolvere la linea artistica, la visione artistica, perché così come muta la società, così come la storia ci cambia, cambia anche la fruizione dei grandi capolavori che noi andiamo ad eseguire per il pubblico. Una sinfonia di Beethoven ascoltata negli anni 60 non è una sinfonia di Beethoven ascoltata oggi, perché tra il mondo degli anni 60 e il mondo di adesso sono successe molte cose, siamo proprio diversi, no? E quindi direi come risposta, appunto, quanta esperienza, quanta gavetta. La mia risposta è chiara e netta: molta gavetta, molta esperienza. L'ideale curricula del curriculum di un direttore dovrebbe veramente essere incominciare dalle basi, costruirsi la propria esperienza, il proprio repertorio con calma, attendere prima di eseguire certi repertori. Io mi sono proprio rifiutato fino al 2016, quindi avevo 42 anni, di affrontare una sinfonia di Bruckner, per esempio, perché avevo sempre davanti a me la necessità di arrivarci con una esperienza umana e musicale adeguata ad affrontare quel tipo di sinfonia. E qualsiasi grande, stimatissimo collega che sia un po' più anziano di me, settantenne, ottantenne, le dirà che anche il suo modo di affrontare il repertorio e le grandi sinfonie è cambiato rispetto a quando era più giovane. E lo stesso nel mio piccolo posso dirlo anch'io, nei 18 anni di carriera che ho alle spalle, si evolve anche come direttori. Quindi presumo che anche quando un direttore giovane, molto giovane, si trova a ricoprire un incarico prestigioso per un'istituzione prestigiosa e che sicuramente si è meritato con la sua statura artistica, ha davanti a sé anche con gli artisti con cui collabora, ma soprattutto con se stesso, sempre davanti a sé un'evoluzione infinita. Ecco. Mi spiace rispondere così vagamente, ma credo sia l'unica risposta seria da poter dare da questo,
certo,
punto di vista.
No, non è assolutamente vaga, è effettivamente quella la realtà in cui si rispecchia il mondo musicale. Forse questo è uno dei punti fermi del percorso musicale, cioè quello che è necessario, il fatto che sia necessario non bruciare le tappe, sviluppare un percorso per gradi, cosa che forse in alcuni frangenti si cerca anche di evitare, mi vengono in mente degli esempi, ma senza voler essere polemica, insomma. Vorrei appunto coinvolgere anche da questo punto di vista Luisa. Forse oggi rispetto al passato, ma forse non è neanche così, forse sono solo cambiate le modalità, si aggiunge una cura dell'immagine più esasperata, cosa ne pensi nel caso di Viotti? Insomma, certo questo aspetto non passa come secondario.
Allora, sì, devo dire che mi è capitato spesso anche di porre questo quesito e in effetti sono d'accordo. Intanto, talvolta quando mi capita di intervistare i direttori d'orchestra, la domanda viene anche da una frase provocatoria che aveva pronunciato il maestro Mutio, o meglio diceva: talvolta capita di assistere, o perlomeno di riscontrare che il pubblico si reca a sentire dei concerti quasi più per vedere che per sentire. Allora, ovviamente non si fa riferimento in questo caso solo all'aspetto esteriore, quindi al fatto che magari in parallelo si prediligano anche altre strade. Nel caso del maestro Viotti, per esempio, abbiamo visto tutti che anche il lato più inerente la musica, la moda, l'immagine, insomma, sono tutte strade che ha percorso in parallelo, ma anche semplicemente è un discorso che avevamo affrontato anche con la Lita di spettacolarizzazione. Ma la cosa ancora più interessante è spesso chiedere, riscontrare qual è la loro risposta dinanzi al quesito come si è evoluta nel tempo la figura del direttore d'orchestra, perché questo aspetto fa parte in effetti di un modello che nei decenni è profondamente cambiato, e il riferimento non è solo magari al passaggio dal piglio carismatico autoritario di Toscanini, e quindi in questo caso ovviamente tutti dicono sì, la figura del direttore oggi è quella più di un primus inter pares, quindi di un musicista tra i musicisti, un riferimento che ha, come dire, una funzione di gerarchica, ma in effetti è un musicista tra i musicisti, quindi, ma anche il rispetto. Queste sono effettivamente le risposte e le argomentazioni che mi capita di intercettare più di frequente. E poi bisogna anche effettivamente dire che, come suggeriva Enrico Calesso, anche i percorsi da cui si proviene fanno la differenza, nel senso che alcuni, per esempio, provengono da esperienze di maestro collaboratore, altri invece passano semplicemente dalla vita d'orchestra e quindi magari dalle fila d'orchestra come dire, dall'altra parte della barricata. E anche per quel che riguarda, riflettevo su questo, effettivamente i fenomeni precoci, anche il fenomeno. Qua estremizziamo, anche l'enfant prodige in effetti già era qualcosa che si attribuiva a Masel, che debuttò a 9 anni e a 11 fu invitato da Toscanini a dirigere la NBC Orchestra, quindi dinanzi alla sua esclamazione God bless you, cioè, come dire, ci sono stati fenomeni molto precoci già in passato ed esattamente come Enrico Calesso ricordava anche figure carismatiche ovviamente che hanno fatto la storia della musica, del podio come Abbado, Meta, Barenboim e Sinopoli che venivano tutti dalla scuola di Swarovski hanno dei trascorsi. Oggi altri direttori d'orchestra, seppur precoci, come Mechele e Peltokoski vengono dalla scuola di Panula. Insomma, sono comunque molto importanti anche questi, la ricostruzione di come si arriva al ruolo e alle nomine di cui stiamo parlando, ovviamente.
Noi su questo andante della Sinfonia numero 2 di Brahms, diretta da Lorenzo Viotti, torniamo a parlare di nuove generazioni di direttori d'orchestra.
Enrico Calesso, una domanda per lei, prendendo spunto da un'osservazione di Luisa Sclocchis poco fa, che parlava di scuole di direzione che hanno forgiato generazioni di direttori d'orchestra, di musicisti. Secondo lei, oggi, in un mondo più globalizzato, dove chiunque si muove in lungo e in largo per il mondo, dove ognuno può fruire, diciamo, di contenuti diversi anche in digitale, ecco, oggi ha ancora senso, secondo lei, parlare di scuole di direzione?
Secondo me assolutamente sì. E non dobbiamo dimenticarci che le scuole di direzione vengono spesso definite da illustri ed eminenti pedagoghi, no? Abbiamo fatto il nome prima di Swarovski, no? Dove sì, sappiamo che Zubin Mehta, Mary Fianson, Claudio Abbado stesso. È una scuola che tuttora a Vienna ha la sua importanza storica. Io stesso ho studiato a Vienna, nella classe di Uros Lajovic, con compagni di studio come Kirill Petrenko, Andrei Sorosko Estrada, e la tecnica swarovskiana tutt'oggi ha una definizione ben precisa del gesto e del lavoro con l'orchestra, e soprattutto caratteristica fondamentale appunto della scuola viennese di Swarovski era quella di grandissima attenzione agli aspetti interpretativi, aspetti formali, strutturali, come andare ad interpretare una partitura in base proprio alla sua struttura formale. Questa è proprio la grande forza di quella scuola, oltre naturalmente a questa tecnica assolutamente particolare, che io sono personalmente grato di aver studiato, perché è una tecnica anche estremamente economica, efficiente. Ecco, se vogliamo parlare banalizzando dello show direttoriale, ecco, l'esatto opposto dello show direttoriale, una tecnica assolutamente con financo posizioni del polso, soprattutto del gomito dell'avambraccio, che determinano anche la capacità di poter dirigere efficacemente e in totale rilassatezza. Quindi una tecnica con una definizione ben precisa. Parlavamo della scuola finlandese di grandissimo significato in questo livello, che si contraddistingue per altri aspetti. Lo stesso collega che adesso diventa direttore musicale a Zurigo, Lorenzo Biotti, della scuola di Weimar, che negli ultimi anni si era molto imposta, soprattutto con la figura di Nicolas Pasquet, dell'insegnante. Ecco, sono scuole a tutt'oggi ancora riconoscibili e che secondo me si possono anche vedere appunto nel gesto di noi direttori, si può subito intravedere da un certo punto di vista l'identità dell'impostazione tecnica di base tra Zubin Mehta e Claudio Abbado, scuola di Swarovski, oppure dei grandi direttori finlandesi, Saraste, Salonen, Klaus Mäkelä adesso. Sì, per me hanno non solo ancora un significato, ma, e questo è il prossimo aspetto che volevo delineare, ma sono anche scuole legate anche a una determinata predilezione per un repertorio. Se dovessi parlare adesso appunto della mia formazione a Vienna, tecnica swarovskiana, assolutamente legata anche al predominio della grande tradizione interpretativa tardo-romantica, Gustav Mahler in primis, ma poi successivamente e precedentemente tutto quello che è avvenuto nella grande storia viennese e tedesca dell'Ottocento e del primo Novecento. Ecco. Ci sono, non dimentichiamo, anche scuole non riconoscibili a livello istituzionale, ma ben riconoscibili a livello di musicale e quello che hanno comportato per la tecnica editoriale. Pensiamo all'esperienza per esempio di Darmstadt dopo la Seconda Guerra Mondiale e a tutto il bagaglio di declinazioni tecniche, oltre appunto che interpretative, del gesto direttoriale. Tra l'altro, pensando anche all'utilizzo o meno della bacchetta, se pensiamo per esempio a Pierre Boulez o al gesto di Pierre Boulez oppure di altri specialisti del repertorio contemporaneo, ecco che in quel momento diventa gioco forza per le esigenze che la partitura pone al direttore a livello chironomico e interpretativo, che la tecnica deve essere completamente diversa. Quindi parlerei sicuramente di scuole a livello geografico e di tradizione, ma anche di scuole di direzione che sono proprio legate a un determinato tipo di repertorio, per il quale noi direttori siamo anche giustamente e virtuosamente invitati a tarare il nostro gesto tecnico, a tarare il nostro modo di dirigere anche in base al repertorio che dirigiamo. E questo nella mia esperienza personale lo posso confermare, non è possibile dirigere Mozart o Richard Strauss o Stravinsky con la stessa identica tecnica direttoriale. C'è un fondo condiviso e comune, ma è chiaro che sono gestualità che hanno la necessità di un linguaggio corporeo chironomico proprio a livello di chiarezza e efficienza completamente diversi. Per cui la cosa bella magari adesso del nostro mondo così aperto nella comunicazione da alcuni decenni è anche la possibilità di interscambio, naturalmente, no? Così come le grandi orchestre mantengono un suono tradizionale, ma sono consapevoli di quello che accade altrove e cercano di stilisticamente di aggiustare i propri criteri interpretativi a seconda appunto delle esperienze di altre grandi compagini e del repertorio che vanno ad affrontare. È un aspetto, secondo me, da non trascurare, perché alla fine è un po'. È un po' come qualsiasi disciplina artistica, forse anche qualsiasi disciplina atletica, sportiva, eccetera. C'è una tecnica di fondo, ma poi c'è la personalità individuale che va a reagire al contesto con il proprio essere persona, essere uomo in quel momento specifico.
Enrico Calesso, grazie per averci anche un po' approfondito questo aspetto della tecnica direttoriale, anche un po' spiegando a chi ancora oggi nel 2025 pensi che a cosa serve il direttore d'orchestra, ecco perché ancora forse serpeggia ogni tanto questo pensiero che un direttore vale l'altro o che appunto un gesto possa valere un altro.
E invece parlando, adesso abbiamo parlato di scuole di direzione, ma Luisa, ci sono anche le agenzie per i direttori, ci sono gli agenti, quindi si è creato un po' un mercato in cui si muovono questa nuova generazione?
Ma intanto, a proposito di scuole, mentre ascoltavo con grandissimo interesse Enrico Calesso e quindi la narrazione più approfondita sulle scuole, pensavo anche a quella di Ilya Musin in Russia. Da poco mi è capitato di interpellare Semyon Bichkov, che è ovviamente direttore della Czech Philharmonic e che è stato nominato di recentissimo prossimo direttore dell'Opera de Paris, e lui, a proposito proprio del, come dire, della figura del direttore d'orchestra, ha detto una cosa molto interessante, quindi mi è venuto in mente, anche se sono leggermente fuori tema. All'inizio della tua vita da direttore d'orchestra ti preoccupi di ottenere dai tuoi colleghi, che siano orchestra o cantanti, ciò che vuoi sentire. Lavori duramente per questo e se sei convincente lo realizzano. Poi dopo qualche tempo comprendi che non basta, cioè che il bisogno è anche di sapere cosa loro si aspettano da te, non solo che cosa tu hai intenzione in termini di interpretazione di ottenere o insomma per cui ti occorre la loro collaborazione. E mi è sembrata comunque anche questo un aspetto molto interessante. Per quel che riguarda le agenzie, in verità sì, vedo che il movimento ovviamente c'è, ma penso che sia ormai così per qualsiasi figura che si muove nel mondo della musica a certi livelli. Io piuttosto farei forse riferimento sì al fatto che ci sono sempre più nomine, tra l'altro molto condivisibili, nel senso che noi veniamo da polemiche su più ruoli affidati a giovani direttori d'orchestra che addirittura si sospetta talvolta che non abbiano tempo per approfondire. È ovviamente molto diverso, credo, l'approccio che un direttore con l'esperienza, come qualsiasi musicista nel corso della sua attività, anche in termini di modo proprio di sentire, ma è quello che normalmente, che noi possiamo intuire, ma che spesso loro rivelano, nel senso che è poi l'esperienza di vita che ti rende anche più capace, al di là della tecnica e al di là di quelle che sono le tue capacità innate o le tue doti giovanili di interpretare in un modo. Tra l'altro, le stesse interpretazioni viene rivelato spesso che si modificano radicalmente nel corso dei decenni, e questo proprio grazie a un approccio che cambia con il cambiare delle fasi della vita. Quindi anche questo mi sembra molto interessante da esaminare, ci vorrebbero altre puntate.
Naturalmente, noi dedicheremo a ogni sfaccettatura di questo discorso altre puntate. Era un po' anche quello che diceva Enrico Calesso sulla capacità umana, diciamo, di leggere una partitura in un certo modo e di poterla restituire con una certa profondità. Ma Lalita, il tempo sfugge al nostro controllo.
Sfugge al nostro controllo. Allora, abbiamo le ultime considerazioni, le considerazioni finali. Enrico Calesso, cosa ci aspettiamo da questa nuova generazione di direttori?
Beh, ci aspettiamo sicuramente la capacità di coinvolgere le giovani generazioni, perché non dimentichiamo che l'arte, nel caso della musica, un'arte che non si avvale di elementi tattili o visivi che rimangono, ma è appunto proprio per questo, come diceva Schopenhauer, la più nobile delle arti, perché sfugge, perché è astratta, perché è l'immagine più aderente del principio che sottostà al mondo come grande cosmo di eventi. La capacità appunto di coinvolgere nel discorso musicale, le giovani generazioni, di modo che questo patrimonio culturale non si perda, che non resti un'eredità di una fase della nostra civiltà, ma se continui ad evolversi, e soprattutto appunto che continui ad evolversi nella fruizione di capolavori eterni, che in quanto proprio eterni per il loro valore hanno sempre qualcosa da dirci, sono eternamente attuali, ecco. Questo sicuramente, e poi naturalmente un costante evolversi dell'arte interpretativa. Noi non dobbiamo dimenticarci che le grandi conquiste che sono state fatte nel corso dei decenni, anche il miglioramento tecnico incredibile a cui assistiamo, cioè i professori d'orchestra diventano sempre più preparati, sempre più bravi. Questo spiega anche, forse al di là di ogni discorso storico, anche una certa tipo di relazione asimmetrica tra direttori come Toscanini e le loro orchestre. Dobbiamo sempre ricordarci che noi in questa fase storica lavoriamo con orchestre in genere preparatissime, dove i musicisti sono migliorati tantissimo, e quindi hanno anche nuove esigenze, devono venire ispirati in modo ancora più convincente, più unitario. Forse noi siamo proprio responsabili, e a maggior ragione i giovani direttori che si occupano in prima persona di questo ricambio generazionale, di trovare sempre nuove chiavi per andare ad approfondire sempre di più il discorso musicale.
E allora, grazie mille per queste riflessioni su questa nuova generazione che ci attende. Noi attendiamo anche noi con speranza l'arrivo di Viotti a Zurigo, poi c'è Dudamel a New York, insomma, tante novità. Grazie mille Luisa Sclocchi per essere stata con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Enrico Calesso, speriamo di ritrovarla presto.
Grazie.
Thank you. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.